Come sempre il mercoledì pomeriggio su Nova Radio è di scena il cinema. Buonasera a tutti, questa è la settima sessione di mercoledì 17 novembre 2021. Siamo pronti anche oggi a trascorrere un'ora scarsa insieme per parlare appunto delle uscite del fine settimana e di tutto quello che concerne appunto la settima arte, come sempre dando uno sguardo poi anche a quello che succede nel mondo delle serie televisive. Siccome anche oggi la puntata è molto ricca, io direi di entrare subito nel vivo per parlarvi del primo film che uscirà nelle sale cinematografiche domani, dal appunto giovedì 18 novembre, e lo facciamo con una new entry, diciamo, nel nostro programma, che è Giuseppe Grossi di Movie Player, che è già con noi al telefono. Buonasera Giuseppe.
Ciao Daniele, ciao, grazie a te per l'invito.
Grazie, ciao. A te di essere qua con noi, di aver accettato l'invito per parlare di un film appunto che uscirà domani, diciamo che è la scelta, possiamo dire, autoriale del fine settimana, ed è un film che viene dalla Norvegia, ha fatto la sua comparsa qualche mese fa all'ultima edizione del Festival di Cannes, dove è andato via anche con un premio importante. Si tratta della persona... La persona peggiore del mondo, questo è il titolo italiano, e lascio a te Giuseppe la parola per introdurci un po' in quello che succede in questo film e poi ne parliamo.
Allora, innanzitutto mi interessa dire una cosa sul titolo. Sapete, sì, che spesso noi italiani, no, li stravolgiamo, e sì, tutto. Invece è una traduzione letterale.
The worst person in the world.
Quindi non abbiamo fatto scherzetti questa volta.
Meno male, dai.
Siamo stati bravi, educati, senza fare robe brutte che di solito ogni tanto le cambiamo, invece questa volta, e direi che è un titolo perfetto per questo film, perché allora il film, ve lo dico molto sinceramente, è stata la mia folgorazione al Festival di Cannes quest'anno.
Allora ho fatto bene a chiamarti.
Sì, quindi cioè, avrete soltanto parole di un innamorato, se parlo di amore, perché è proprio l'impressione di conoscere una persona, cioè, sì, questo film è davvero l'immagine di una persona, cioè dopo che lo vedi hai la percezione, l'illusione di aver conosciuto qualcuno. Questa è una sensazione che mi è rimasta addosso da luglio, sostanzialmente. Io non l'ho più rivisto, ma sapete che spesso quei film si parla di colpo di fulmine,
sì,
e in questo caso sì, quindi mi sono innamorato della persona di questo film, perché non è un personaggio, è una persona nel senso che è contraddittoria, la protagonista di questo film, è imperfetta, ti fa arrabbiare, fa delle scelte che ti sembrano paradossali, quindi è un film che dipinge questa ragazza trentenne, giusto per riassumere la trama,
sì,
che all'inizio tutto è diviso in 12 capitoli, quindi una specie di diario, 12 capitoli nella vita di questa ragazza, una ragazza di 30 anni sostanzialmente, che conosciamo in realtà all'inizio del film, credo che abbia ancora 20 anni, sta studiando, a un certo punto si vede che si sta laureando in medicina, poi capisce che la sua strada è un'altra, quindi anche in questo capiamo che è una persona molto irrequieta, che non sa bene cosa fare da grande sostanzialmente, e pian piano entriamo nella sua vita sentimentale, che come potete immaginare è anche questa molto irrequieta. Lei ha inizia una relazione poi molto tribolata, ecco, non entro nei dettagli perché sono abbastanza attento a non fare spoiler, perché so che è molto sensibile il tema, quindi non farò spoiler.
No spoiler,
però sostanzialmente è un estratto di vita, di momenti significativi nella vita di questa ragazza. E il film perché è bellissimo? Perché prima di tutto, a dispetto del suo titolo, non giudica mai il personaggio, quindi nonostante il film parli della persona peggiore del mondo, che no, è abbastanza giudicante,
è vero,
il film non lo fa mai, questa cosa secondo me è molto bella, è bello quando il film
non prende posizione.
Troppo. Bravissimo, esatto, appunto è come farti spiare nella vita di una persona, tu guardi, quindi c'è comunque questo piacere voyeur, no, di guardare, ma non le vuole né troppo bene né troppo male, quindi guarda tutto dalla giusta distanza. Questa cosa è un aspetto che mi piace molto quando accade nei film, perché sai, a volte capita che registi e registe vogliano troppo bene i personaggi, li difendano troppo, oppure
li critichino troppo,
esatto. In questo caso no, quindi questo giusto equilibrio è meraviglioso.
Questo è il suo primo punto a favore del film.
Bravissimo, assolutamente sì, assolutamente sì. Ripeto, a livello di genere, poi ecco l'altro punto, volendo parlare proprio dei punti fondamentali, è il registro, cioè passa dal dramma alla commedia in un battere di ciglio. Questa cosa è agevolata da una scrittura meravigliosa. Io non vi nascondo che in alcuni momenti ho avuto dei déjà vu di Linklater, quindi della Before Trilogy, quella con Ethan Hawke, esatto. Quindi hai proprio quella sensazione di autenticità, capito? Non è una cosa costruita, non senti il copione, ha proprio il profumo della vita vera il film. E quindi
ottima sceneggiatura, secondo punto a favore.
Assolutamente.
Vediamo se arriviamo a 5. Anche di più, dici.
Anche di più per quanto mi riguarda.
E la poi protagonista, dico, immagino.
Esatto, arriviamo. Perché qua, ragazzi, come va di moda dire, a Star is Born, per quanto mi riguarda. Per me l'attrice che si chiama Renate Reinsve, che è un nome insomma postico.
Renate Reinsve, sì.
Esattamente, che ha vinto tra l'altro il premio come miglior attrice a Cannes.
Non meritatamente, mi pare di capire.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Io penso che sarà assolutamente un volto che Hollywood presto si ruberà. Io penso che sarà, perché lei è norvegese anche lei, ma non lo so, emana una luce, ha una spontaneità incredibile.
Guarda,
quindi
mi verrebbe da dire, speriamo che rubi l'attrice, non rubi l'idea per farci un remake, perché se
guarda
un film
speriamo
film
di no.
C'è
questo, il rischio altissimo,
questo pericolo.
Il rischio è altissimo, però lei è il perno del film, anche perché è sempre in scena dall'inizio alla fine, quindi lei è il film. È questa naturalezza, questa spontaneità passa attraverso la sua interpretazione, che è autentica. Ripeto, è ovvio che è agevolata dalla scrittura, però poi no, sono gli attori a dare voce e forma alla scrittura, e lei è eccezionale. Anche lì brava lei a passare dalla freschezza della commedia, all'ironia un po' tagliente, cinica, ai momenti molto più profondi e drammatici, e il film è veramente un'altalena da questo punto di vista, un saliscendi che ti sballottola durante tutto il film, non sai mai cosa aspettarti, ed è veramente una stella, secondo me è un'attrice che vedremo a breve un po' ovunque, immagino che farà qualche serie importante, secondo me farà il grande salto hollywoodiano a breve, secondo
diciamo
me,
che
perché
se lo merita.
Sì, ma è veramente è stata la folgorazione di Cannes, siamo tutti usciti insomma abbastanza sconvolti da questo talento.
Io,
sì, onestamente aveva già fatto altro, io non l'avevo ammesso la mia ignoranza, non l'avevo mai vista prima.
Comunque ha fatto qualcosa nell'ambito del cinema, della sua
esatto,
azione.
Esatto, sì, è un'attrice nota in Norvegia, questo va detto.
Come noto, credo anche il regista, che è Joachim Trier.
Esatto, esattamente. Lui ha fatto questo, credo che sia il suo quinto film, però anche questo sarà, secondo me, insomma, è un film che lo metterà abbastanza, lo porterà alla ribalta. E, dicevo, l'altra cosa molto bella, per parlare proprio dei pregi del film, è che ha dei momenti surreali all'interno, quindi è un film chiaramente appunto commedia, dramedy, come si usa dire, no?
Sì.
La metà strada tra il dramma e la commedia, molto realistica. D'altro canto però si permette dei momenti surreali, visionari, che sono però anche questi stranianti ma credibili, quindi che sembra un paradosso, ma insomma quando lo vedrete si incapirete.
Non onirici, cioè non c'è scene...
Però ha un paio di sequenze stranianti ma che sono bellissime, proprio perché appunto tutto il film è realistico. E quindi hai questi momenti che si notano di più, no? Se fosse tempestato di questi momenti magari non ci baderesti più. Invece sono tipo un paio di squarci visionari molto belli.
Ok, allora, siccome questo fine settimana, se non erro, esce anche un altro film che è stato a Cannes in concorso, tra l'altro credo film di apertura, che è Annette di Leo Carà.
Esatto.
Però mi pare di capire che tu pendi dalla parte di, se tu
allora
devi fare un consiglio, cioè abbiamo una pallottola, posso andare una sola volta al cinema,
allora,
cosa
caro Daniele,
a vedere?
Qui tocchi un tasto dolente, perché devi sapere che io ho questo retroscena, il primo giorno di Cannes per gli accrediti stampa è stato le prime 48 ore un macello, bisognava chiaramente prenotarsi, eccetera.
Più di Venezia?
Più di Venezia. I primi due giorni è stato un incubo.
Non oso immaginare.
Ti dico solo che sono stato praticamente un giorno in attesa della conferma di Annette, che non mi è mai arrivato, quindi io Annette non l'ho visto.
Ah, non l'hai visto, ecco.
Allora
di sicuro la scelta è la persona più
esatto, per onestà intellettuale ti dico che non l'ho visto, okay. Ma è un film assolutamente da consigliare, perché è un film completo. E ti aggiungo anche, in questo chiaramente parlo, è un dato personale, però ti dico che da trentenne è un film molto generazionale, nel senso che racconta tanto della generazione un po' precaria, no? Visto che oggi esce anche Zero Calcare, no? Zero Calcare è uno che ha dato voce a questa precarietà.
Più avanti anche nel corso della nostra trasmissione proprio di Zero Calcare,
Fate bene. E quindi ha paradossalmente dei legami, ok? Quindi Zero Calcare è un po' la voce della generazione dei trentenni, che è questa precarietà un po' esistenziale, lavorativa, sentimentale. E questa cosa si rispecchia tanto nel film.
Ok, va bene, direi che sei stato molto convincente, mi hai fatto ancora venire più voglia di andare a vedere questo film, La persona peggiore del mondo. Grazie Giuseppe, è stato veramente
grazie
un piacere,
te,
spero di risentirti in una delle prossime
puntate. Alla prossima.
Ciao, ragazzi, Giuseppe. Torna in diretta con la settima sessione, sono le 18:22 minuti in questo istante, continuiamo a parlare di film, questa volta dal cinema ci spostiamo invece sul divano di casa, dove è possibile vedere, per chi è abbonato ad Apple Plus, un film con protagonista Tom Hanks. Non è, mi pare, poi ne parleremo appunto con chi è in linea in questo momento, che sia il primo film di Tom Hanks su Apple, ma ne parliamo appunto con il nostro Diego Battistini che abbiamo a telefono. Ciao Diego.
Ciao Daniele, buon pomeriggio a tutti.
Ciao, buonasera. Appunto, stavo dicendo che questo, se non sbaglio, non è il primo film di Tom Hanks che si trova su Apple, perché già credo un annetto fa, un anno e mezzo fa, lui aveva già fatto Greyhound, se non vado errato.
Assolutamente,
che
sì.
Era stato appunto un altro film. Ora che è diventato un uomo Apple, forse è diventato l'uomo mela Tom Hanks.
L'uomo immagine, beh, d'altronde, se non sbaglio, già Forrest Gump a suo tempo comprava le azioni della Apple.
Ah, ecco, vedi. Quando si dice no, i Simpson avevano previsto, in questo caso Forrest Gump aveva previsto che che Tom Hanks diventava un uomo Apple. Allora parliamo appunto di questo film che vede assoluto protagonista Tom Hanks e anche un altro personaggio non umano, che si intitola Finch ed è già da una settimana circa disponibile per tutti gli abbonati ad Apple TV Plus. Ti lascio a te, la parola.
Sì, allora, innanzitutto per presentare Finch si potrebbe dire molto sinteticamente di immaginarsi una sorta di Castaway ambientato non più su un'isola deserta, però diciamo in un futuro post-apocalittico. La storia appunto racconta di questa sorta di ultimo uomo sulla Terra, che poi in realtà non è propriamente così, però alla fine è l'unico personaggio umano che il film ci mostra, che è appunto questo Finch, interpretato da Tom Hanks, uno scienziato che è sopravvissuto a una tempesta solare che ha praticamente ridotto la Terra a un deserto, e per cercare, come dire, di passare le sue giornate estremamente solitarie si affida alla compagnia di un cane, di un piccolo robottino molto simile al Wall-E della Pixar, e poi costruisce un androide di nome Jeff, a cui presta la voce in originale Caleb Landry Jones, che lo dovrebbe un pochettino aiutare appunto nella sua vita quotidiana, quantomeno a scambiare due parole. Di fronte poi naturalmente a una serie di tempeste di sabbia molto come dire gigantesche, molto pericolose, decide di partire verso San Francisco per cercare di capire se ci sono altri esseri umani e se, diciamo, c'è un posto migliore in cui vivere oltre appunto alla periferia di St. Louis, dove diciamo ha costruito il suo bunker ipertecnologico. La trama, diciamo, del film a grandi linee è questa, quindi sostanzialmente, a parte la parte introduttiva, è una specie di on the road, ecco.
Un on the road del futuro.
Un on the road del futuro nel quale appunto, come dire, molto simile poi a tanti altri film che hanno ripreso un po' le stesse tematiche, no? Penso appunto per rimanere sul tema della strada, The Road con Viggo, sì, Mortensen, è entrato al romanzo di Cormac McCarthy, così come penso anche ad esempio il meno fortunato forse Light of My Life di Casey Affleck, che se non sbaglio uscì appunto durante la pandemia, sì, solamente in streaming. Quindi
ecco,
riprende
per restare
un po'
a film, sì, più commerciali. Io il film ancora non l'ho visto, ma mi viene a mente Io sono leggenda, che comunque c'era una sorta
sì,
di
assolutamente sì diciamo che Finch è un po' una fusione fra tanti altri film che nel corso della storia del cinema poi hanno trattato il medesimo tema. Cioè si potrebbe partire, per non andare troppo oltre, al pianeta delle scimmie in giù, anche Io sono leggenda sicuramente, sia il romanzo che poi il film con Will Smith, sostanzialmente le tematiche sono quelle. In questo caso, diciamo, più che il dramma, che comunque c'è, il film gioca molto anche appunto sul contrasto tra la tragedia che sta vivendo il protagonista, chiaramente, e le situazioni comiche, quasi da strana coppia, la parte del Mattau e Jack Lemmon, che vive poi Finch con questo androide che ne combina un po' di tutti i colori, che forse è l'aspetto, come dire, un pochettino più divertente anche di un film che oltretutto appunto la cui sceneggiatura tra l'altro era fino al 2017 nella blacklist di Hollywood, sì, quindi tenuta anche molto in considerazione, anche se anticipo, poi magari mi chiederai qualcosa, però anticipo che forse non dico l'aspetto, quindi, è più debole del film, però ecco
la sceneggiatura,
diciamo, un po' di limiti ci sono a livello narrativo.
Ho capito. Quindi dice, a volte nelle blacklist che raccoglie le migliori sceneggiature, diciamo che ci finiscono anche perché forse non convincono a pieno, mi viene in questo dubbio.
Ma sì, sicuramente c'è anche questo, sicuramente c'è il fatto che l'idea è molto carina, anche se chiaramente non originale. Il contrasto poi fra il personaggio umano e il personaggio robotico sicuramente è costruito bene. il film manca un po' di respiro, cioè, quindi, come dire, diciamo che correggo un attimo il tiro. Sicuramente la sceneggiatura ci mette del suo, forse anche un po' la regia non entusiasmante di Miguel Sapochnik, anche lei contribuisce appunto a un film che è, come dire, molto eccessivamente piatto, diciamo così, cioè non riesce mai a far scattare la scintilla con lo spettatore, cioè si guarda, non si può neanche dire che sia un brutto film, però arrivi dall'inizio alla fine, forse con qualche lungaggine di troppo, e te lo dimentichi facilmente, cioè non è che ti rimane impresso nella memoria, ecco.
Ecco, perché tu hai parlato di questo rapporto, no, tra il protagonista Tom Hanks e l'inumano, no, che poi appunto è il suo, mi pare di aver capito, compagno di viaggio, no, in questo,
certo,
in questo
certo.
viaggio on the road, che un po' restando appunto a Tom Hanks, è un film che hai citato, mi viene a mente subito il rapporto tra Tom Hanks, Castaway, e Wilson,
certo.
Però diciamo che quello era tutt'altro film,
tutt'altro rapporto, no, certo. Poi è curioso il fatto che comunque tra i produttori esecutivi di Finch ci sia Robert Zemeckis, quindi comunque c'è una sorta di cerchio che un po' si chiude, sicuramente è davvero un Castaway post apocalittico questo, meno avvincente sicuramente, probabilmente anche meno, chiaramente anche meno riuscito, meno innovativo. Però ecco, insomma, è un film che sicuramente per passare una serata piacevole, ecco, diciamo che non è ai livelli, tanto per citare un film abbastanza recente, non è ai livelli dello sciagurato Midnight Night di George Clooney, ecco, tanto per intenderci.
Ah, ecco, siamo a un quello livello me l'ero già cancellato, guarda, The Midnight, come si chiamava? The Midnight Sky.
The Midnight Sky.
The Midnight Sky, già, me l'ero già cancellato. Senti, Diego, abbiamo veramente un minuto di tempo, perché tu hai già visto in anteprima, se non sbaglio, un film che va su Amazon, che dovrebbe uscire oggi, credo, comunque venerdì.
È uscito ieri,
ecco, sono arrivato in ritardo. che invece magari ti è piaciuto più di Finch o meno di Finch?
Ma diciamo che mi è piaciuto un pochettino più di Finch. Stiamo parlando di Sir Gawain, il Cavaliere Verde, film appunto con Dev Patel e diretto da David Lowery. È un film molto interessante, molto particolare, è un film che, come dire, divide, cioè non può, come dire, piace o non piace. All'estero lo hanno definito un capolavoro, forse eccessivamente, insomma, sono un po' piombate 5 stelle da Hollywood Reporter, The Guardian, eccetera.
Caspita.
È un buon film, sicuramente, molto di maniera. Lowery non è sicuramente un autore, questo, anche se cerca di esserlo. Però devo dire una cosa, che è un film, come dire, che ha dei grandi limiti anche a livello narrativo, secondo me, anche di scelte, pretende molto dallo spettatore, però quando si arriva agli ultimi, al prefinale, ci sono 10 minuti che sono veramente straordinari e che valgono la visione del film.
Quindi è da vedere assolutamente.
If veramente vertiginoso. Che colpisce, cioè personalmente. Oltretutto il trucco di Dev Patel è incredibile, perché viene invecchiato ed è incredibile.
È invecchiato solo con il trucco, perché molte volte si ricorre, ecco.
Solo con il trucco, ed è veramente veramente credibile, nonostante che il film sia costato anche molto poco, perché solo 15 milioni di dollari.
Ah, bene, bene. Ok, quindi insomma, ci hai dato due consigli di diverso tipo, uno su Apple e l'altro invece su Prime Video, e grazie come sempre, Diego.
Grazie a voi e buon pomeriggio.
Ciao Diego, ciao.
Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
Eccoci qua ancora in diretta con la settima sessione, sono le 18:32 minuti in questo istante. Continuiamo a parlare di cinema dopo aver sentito gli aggiornamenti sul traffico, e do il benvenuto a Vito Piazza a telefono.
Buonasera,
ciao.
Buonasera a tutti. Ciao Dani, ciao.
Ciao Vito,
ciao,
buonasera.
Tutti.
Oggi eccezionalmente a casa, ma perché c'è un preciso motivo e non che coinvolge le tue corde vocali.
Esatto, ma spero che si senta bene.
Si sente perfettamente, si sente perfettamente. Allora Vito, con te oggi parliamo di un film che noi abbiamo avuto modo di vedere qualche mese fa alla Mostra del Cinema di Venezia, e che adesso, oggi per l'esattezza, esce in una manciata di sale prima poi di fare la sua comparsa dal 1 dicembre su Netflix. Il film in questione è Il Potere del Cane, The Power of the Dog, che è il ritorno al cinema di una regista, una delle più importanti registe, che è Jane Campion. Allora, lascio a te la parola per introdurci nella trama del Potere del Cane, poi ne parliamo insieme.
Sì, allora, innanzitutto il film appunto firmato dalla Campion in realtà non è un soggetto originale, è un film un adattamento cinematografico di un romanzo di Savage del 67, se non sbaglio. E, quindi appunto il soggetto non è originale, e per questo ritorno in un certo senso Jane Campion decide comunque di ritornare su uno dei suoi personaggi forse preferiti. Non è il prototipo del personaggio della sua poetica, ma il classico personaggio turbato, scisso da mille tensioni, ecco, interne, che poi si ripercuotono anche col mondo circostante. In questo caso appunto la storia è quella di la storia è ambientata parecchi decenni fa, ecco, negli Stati Uniti, e siamo nell'epoca del West, insomma, in cui l'ideale, ecco, del cowboy, di colui che gestisce in maniera burbera, brutale, anche molto pragmatica questi ranch giganteschi, è giocata appunto dal personaggio, questo ruolo è interpretato dal personaggio appunto di Benedict Cumberbatch, che è appunto si occupa, ecco, della gestione. Il personaggio di Phil si occupa della gestione di questo ranch, e lo condivide appunto insieme con il fratello George. Il fratello a un certo punto andrà a sposare una vedova locale e si trasferirà nel ranch appunto familiare insieme a Rose, a questa donna interpretata appunto da Kirsten Dunst, e al loro figlio, che quindi in qualche modo comunque vanno a invadere lo spazio familiare dei fratelli Phil e George. A questo punto si innesta una guerra un po', diciamo, intestina tra Phil e il piccolo, anzi no, non tanto piccolo, insomma è un adolescente, esatto, e appunto una guerra appunto intestina con Peter, e di conseguenza anche con la madre, che forse appunto nel corso del film scopriamo non essere particolarmente oppare, non essere particolarmente ben vista appunto dal burbero Phil. Quindi sì, il film si impernia tutto su questa partita a scacchi un po' non so proprio se dire sentimentale, ma comunque su questa partita a scacchi, ecco, emotiva, sì, tra tutti questi quattro personaggi di fatto.
Ora noi vogliamo svelare il motivo del perché Phil ce l'abbia così tanto con la compagna anche se poi vedo che ci sono, sì, quando vai a leggere appunto la trama un po' a giro, non si fanno alcun problema già nella prima riga a spiegare la motivazione che porta appunto Phil a comportarsi in una determinata maniera, sia con il personaggio di Kirsten Dunst, sia con appunto il figlio di Kirsten Dunst, che è l'attore Cody Smith McPhee, se non sbaglio.
Esatto.
Allora, diciamo che quando l'abbiamo visto questo film a Venezia, mi pare fosse addirittura il primo giorno, no? È stato uno dei primissimi film.
Sì, uno dei primi
visto,
comunque, sì,
esatto,
assolutamente.
Siamo usciti dicendo che, insomma, una delle cose che ci sono piaciute di più è stata sicuramente la performance di un ottimo Benedict Cumberbatch.
Sì, ecco, appunto arrivo a questo agganciandomi, sì, a quello che ho detto, con una piccola premessa. Tu dicevi giustamente, solitamente non si fa in giro, non si fanno molti problemi a spoilerare sin da subito. Ecco, uno dei motivi per i quali è difficile parlare di questo film a livello di trama è proprio questo, che tutto
esatto,
è giocato sul... Diciamo che chi conosce un po' il cinema della Campion può immaginare il motivo per cui tra questo adolescente dalle fattezze un po', come dire, effeminate,
sì,
e dall'altro lato il burbero padrone, il burbero gestore del ranch, e così può immaginare da che cosa può nascere il contrasto. Il problema, come dicevi tu, è che tutto questo contrasto appunto viene quasi inghiottito dalla figura interpretata da Cumberbatch, che è oggettivamente magistrale, ecco, potrei dire, ma
sì,
che finisce per mettere in ombra, secondo me, praticamente tutto il resto
tutti
del
gli
film.
Altri personaggi che forse hanno una caratterizzazione, mi verrebbe da dire, un po' debole, messa proprio in confronto con quella del protagonista, di Phil.
Sì, sono messi lì forse anche un po', non so fino a che punto voluta in fase di scrittura, di sceneggiatura, di soggetto questa contrapposizione, ma è veramente, c'è uno squilibrio secondo me veramente veramente importante, e per cui alla fine, almeno io quando l'ho visto la prima volta a Venezia, ho finito più per seguire rapito l'interpretazione di Cumberbatch. Inevitabilmente ricordo me, però come me tanti altri, all'uscita del film essersi persi alcune parti poi della trama, che forse risultavano anche un po', non dico deboli, ma forse poco consistenti rispetto al resto. Quindi secondo me c'è un grande lavoro di studio del personaggio, di sviluppo del personaggio, una grande interpretazione, mentre tutto il resto,
quello che possiamo dire lasciato... però è comunque, a livello di regia, mi sembra un film dalla buona fattura, che non, senza sbavature, senza neanche dei picchi, però un film che da quel punto di vista secondo me si fa anche apprezzare. Come hai detto te, è un film che però viene insomma mangiato da tutto il resto, viene mangiato da questa figura così imponente,
sì, che è quella che, se ci pensi, voglio dire, è anche un po' lo stesso discorso che si potrebbe fare, film diversissimo, genere diversissimo, persona diversissima, ma anche con lo stesso Joker, non so se sì, mi passi il paragone,
che tra l'altro
dire,
era
quando
ieri
hai
Scusami? No, di ieri tra l'altro era in prima TV su Canale 5,
sì,
andando,
ecco,
a fare zapping, mi sono beccato Joker.
Sì, sono quelle interpretazioni,
esatto,
così grandi che secondo me poi anche lì vale la pena di stare in mezzo. Non si può dire, ah, chissà come fosse stato, come sarebbe stato lo stesso film senza quell'attore, perché quell'attore di fatto c'è, e quindi il merito del regista nell'averlo, o della regista,
certo,
nell'averlo diretto. D'altra parte anche vero che quando c'è questa interpretazione così incredibile, si finisce per fagocitare tutto il resto. E comunque sì, appunto, sì, come dicevi, insomma, il film non è fatto male, ma insomma in un festival come quello di Venezia difficilmente si va a vedere, tranne rarissime eccezioni, film veramente brutti.
Esatto.
Però ecco, il valore comunque della Campion non lo stiamo scoprendo oggi con questo film.
Esatto.
Quindi diciamo che probabilmente, proprio dato il valore della regista, ci si sarebbe potuto aspettare qualcosina in più.
Un pochino di più. Comunque, chi vuole vederlo lo può fare da oggi al cinema, per i cultori della sala cinematografica, e chi ci ascolta da Firenze lo troverà esclusivamente al Cinema Flora di Piazza Dalmazia, se no disponibile a tutti gli abbonati Netflix dal 1 dicembre, Il potere del cane di Jane Campion. Grazie Vito, buona guarigione.
Grazie Dani, grazie a
ciao,
tutti, e presto.
Ciao Vito.
Cosa farò? Di certo qui morirò, in quest'albergo di merda, non a casa mia. Braccio sinistro fa male, l'ansia scende e risale, lingua asciutta è partita, la tachicardia. E adesso cosa farò? Son certo che morirò, in questa stanza di merda, non a casa mia. La fame d'aria che sale, l'ansia cresce e fa male, lingua asciutta è partita, la tachicardia. È solo ipocondria, questa mia nostalgia. Ma è solo ipocondria, questa malinconia. Guardo la sorte che bussa le porte, ho l'ansia, mi sale, la sento più forte, il cuore mi batte a tempo di morte. Ho una patologia. Adesso cosa farò? Son certo che morirò, in questa stanza di merda, non a casa mia. Braccio sinistro fa male, l'ansia scende e risale, lingua asciutta è partita, la tachicardia. E adesso cosa farò? Di
certo qui morirò, in quest'albergo di merda, non a casa mia. La fame d'aria che sale, l'ansia cresce e fa male, lingua asciutta e partita, la tachicardia è solo ipocondria. Questa mia nostalgia, ma è solo ipocondria. Questa malinconia,
la mia malattia è il nome che porto. Aspetta, riparti, va. La mia malattia è la tosse che porto. Dico sempre che l'ho presa ieri. Quante orecchie non reggono lo sporco. Ho le rime piene di batteri. Guardo questo cielo, tu non torni. Sei la mia malattia quando non mi chiami. Se ti dico che io muoio tra due giorni, forse ti vedrò un'oretta dopo domani. Siamo un gruppo di ragazzi strani, a volte ammalati, disinformati. E voi siete nati imparati, belli, perfetti, fermi, impalati. Bene, perfetto, scrivo del nulla, tranne di un mucchio di insicurezze che a me mi accarezzano sin dalla culla. In mezzo alle urla, gic, gunda. Datemi ancora un aiuto, sono recunta di ansie che libero al volo. So che se poi morirò sarò muto. Pensavo di farvi un po' di decoro, ma non lo farò a casa mia, anche se poi casa mia è grande al massimo come uno sputo. Eppure un dottore che grazie a me può pagarsi il mutuo, dicendomi solo che
è solo ipocondria questa malinconia. Ma è solo ipocondria questa mia nostalgia. È solo ipocondria questa mia nostalgia. Ma è solo ipocondria questa malinconia.
Su Nova Radio sono le 18.45, siamo in diretta come sempre con la settima sessione. Abbiamo parlato fino a questo momento di film da vedere al cinema, da vedere in streaming su Netflix, Apple, Amazon, eccetera. Adesso accantoniamo per l'ultima parte della nostra trasmissione i film, i lungometraggi. Concentriamoci sulle serie TV, per la precisione su una serie Netflix, forse una delle più attese di questa ultima parte del 2021, una serie italiana, ed è la serie ideata, scritta, diretta, immaginata, che più ne ha più ne menta, da Zero Calcare. Ne parliamo insieme alla nostra Manuela Santacaterina di The Hot Corn, che è già in linea con noi. Buonasera Manuela.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Manuela, ben trovata. Allora, quanto ci è piaciuta questa serie?
Moltissimo, davvero stupenda, davvero. L'ho vista in realtà alla Festa del Cinema, dove hanno presentato i primi due episodi. Sì. E lì, in occasione di quella presentazione, ho avuto anche modo di intervistare Zero Calcare, di parlare un po' di questo progetto. Sono sei episodi che durano dai 15 ai 20 minuti, quindi in realtà durano pochissimo, nel
senso
che anche di due ore
uno se la vede tutta.
Sì, esatto. E raccontano di questo viaggio in treno che Zero Calcare intraprende con i suoi migliori amici, con Sara e Secco, per andare in un luogo dove devono fare qualcosa che è particolarmente complesso e che ovviamente non diremo, per evitare poi la sorpresa. E solo che in mezzo ci sono digressioni, riflessioni, ricordi d'infanzia, ed è un mix di ironia e commozione, perché questa serie poi ha una grossa particolarità, quella di farti morire dalle risate. Cioè tu scoppi in risate fragolose, perché lui ha una capacità espressiva e di scrittura che credo sia anche aiutata dal romano, insomma, qui giochiamo in casa, perlomeno io.
Esatto.
E poi però è capace anche appunto di farti commuovere profondamente.
Diciamo che chi conosce, chi ha letto già le graphic novel, chiamiamole così, le opere di Zero Calcare, ce lo ritrova a pieno regime.
Assolutamente. Solo che è molto bello vedere poi come da, appunto, dalla carta stampata, dalle strisce, dei fumetti, si passi poi al movimento. Ovviamente lui è stato aiutato da Movimenti Production, questa casa di produzione che lo ha aiutato in tutto quanto il percorso di animazione vera e propria. Però la serie ha un taglio cinematografico, cioè ci sono le inquadrature, ci sono i punti di vista, è una serie di animazione che ha una regia intelligente, ben fatta. Sì. Ed è
diciamo
bello
che
vedere,
è
appunto...
un upgrade, scusa se ti interrompo soltanto un secondo, è un upgrade rispetto a quello che magari si è visto, chi l'ha visto mi ricordo un anno fa circa durante il lockdown,
certo,
quando c'era Rebibbia Quarantine se non sbaglio,
esatto,
le pillole che si facevano vedere all'interno del programma di Zoro.
Sì, esatto, fondamentalmente diciamo che forse quello era un assaggio di quello che poi
sì,
ci saremmo dovuti aspettare da questa serie, e le aspettative non sono state deluse, anzi l'unica pezza che l'ho scritto anche, che durano poco perché poi veramente ecco te le guardi in maniera vorace,
davvero
sono
sì, te le consumi,
quindi, ecco,
velocemente.
Ne vogliamo altre, assolutamente.
Che poi diciamo che è una serie che parla anche, come hai scritto giustamente anche te, della vita di tutti i giorni, di noi trentenni,
appunto...
35enni, quarantenni, eccetera.
Ma in realtà sì, poi è trasversale perché non è una questione generazionale, dove appunto ci sono riferimenti al D8, ci sono riferimenti ai
sì,
pomeriggi passati a fare
le ripetizioni.
Oh, meravigliose, no? Perché alla fine io perlomeno mi sono trovata da tutte e due le parti, da quella che le ha fatte e quella che ha fatto ad altri ragazzi ripetizioni, quindi quei pomeriggi li conosco, però poi ha un taglio trasversale perché poi chiunque di qualunque età ci si può ritrovare dentro,
sì, perché
sono proprio delle riflessioni sulla vita, e alla fine ci siamo trovati tutti quanti a momenti di crisi, a fare i pensieri che fa lui, no? Di trovarsi a un certo punto della vita con un pugno di mosche in mano, che tu pensavi che stava andando da una parte dalla vita, e invece poi ti rendi conto che quella direzione non era quella giusta, oppure che non ti portava dove pensavi tu. E quindi in un taglio voglio anche, se vuoi, leggero, perché non è che è una serie pesante,
certo,
assolutamente
molto leggero, però insomma
colpisce, poi in alcuni momenti colpisce, insomma, se sta bene i colpi bisogna ammetterlo. E poi cos'altro, anche la scelta musicale, se vuoi, è particolarissima, perché dai Band of Horses si passa a Tiziano Ferro,
sì, è vero,
insomma è veramente, c'è tanta roba dentro.
E come non citare La coscienza di Zero Calcare,
no, certo,
che è un armadillo, tra l'altro appunto una delle sue prime opere è stata proprio La profezia dell'armadillo,
sì,
da cui poi hanno tratto
e
anche un film.
E qui ha la voce perfetta di Valerio Mastandrea,
che
voleva insomma prestargli la voce.
Esatto, è perfetto proprio in quel ruolo.
Quando l'ho intervistato gli ho chiesto, ma insomma come ci si sente essere qui oggi a prestare, cosa ti stai dicendo oggi questa voce? Lui mi ha detto: cringiti morto. Ed è qualcosa che mi ripeto anch'io ogni tanto quando devo fare un'intervista o qualcosa che mi angoscia nella vita, e io penso: ma non è la fingiti morta.
La fingiti morta.
Funziona, funziona.
Ah sì, funziona.
Dai.
Ma la tua coscienza che voce ha?
Ma la mia voce.
Ah, la tua voce.
Sì, io non metto altre voci, sento la mia.
Ho capito. Comunque, questa sera è anche una grande confessione a 360 gradi,
sì,
di quello che è appunto la vita di Zero Calcare. Cioè, non si fa nessun problema a dire anche magari in che stato è la sua casa, i rapporti con i genitori.
No,
insomma,
tra l'altro, anche in quello, no? Ma chi è che non ci ha avuto un divano, una poltrona, armadio nella vita? In un
esatto,
periodo almeno della vita.
È bello quando lui si
vedete,
perde all'interno dell'armadio,
sì,
che c'è di tutto dentro quella. No,
vedete,
scusa, dell'armadio, della poltrona.
Dei figli anche, sì, no? Che c'è i figli aggrovigliati.
È vero,
stupendo,
i figli aggrovigliati.
Perché poi è qualcosa che abbiamo, appunto,
che abbiamo vissuto anche noi.
Ti ci rispecchino nelle piccole cose,
è
come
vero,
poi anche nei pensieri quelli un po' più profondi. Quindi insomma ha fatto
esatto,
un ottimo lavoro.
E lui
sì,
ha appunto questa grandissima capacità di parlare del quotidiano, poi alla fine di quello che ci che ci riguarda, con facendoci ridere tantissimo. Ed è
esatto,
davvero un grande talento Zero Calcare, davvero.
E secondo me questa sua prima serie in realtà può aprire ad altro, perché
tu dici anche a un film?
Perché comunque secondo me ha tutte le capacità per farlo, sia narrative che di animazione, ci sono tutte.
Beh,
o ci sta un altro prodotto, appunto un'altra serie, oppure
Perché comunque,
film, perché
come
no?
Hai detto te, se uno la guarda tutti e sei gli episodi insieme, è un film da,
fondamentalmente
da
un
due
film
ore,
da un'ora e mezza.
Sì, esatto,
sì,
è un film da un'ora e mezza,
un
quindi uno potrebbe
che
anche...
Che ha poi la bellezza dell'animazione, che è quella di poter spaziare, no? Pensa a tutta l'animazione per adulti, da BoJack Horseman a
sì.
Bob Burger, no?
Rick e Morty.
Hai la possibilità di raccontare temi... in cui lo spettatore ci si può rispecchiare, però poi hai tutta quanta quella libertà espressiva pazzesca che
esatto.
ti fa appunto fare dei viaggi nell'universo oppure vivere in un mondo tra uomini e animali, no? Come BoJack.
Come
e
BoJack.
Secondo me, insomma, non credo che sarà un esperimento isolato quello di strappare lungo i bordi, anzi me lo auguro proprio di vedere altre cose animate sue.
Lo speriamo, sicuramente continuerà anche nella sua professione di,
sì,
di scrittore,
certo.
diciamo, di fumettista, ora non so se fumettista, ma comunque autore, possiamo chiamare
sì,
così.
Sì.
Anche.
Diciamo che è un fumettista autore, diciamo, perché
fumettista
ormai
autore.
Ha raggiunto insomma uno status tale che.
Esatto, nonché critico cinematografico, perché poi ogni tanto
esatto,
in alcune
sì.
se, mensili di cinema lo si vede, lo si legge anche.
Non so se hai fatto caso, ci sono dei poster, no, che compaiono nella camera.
Sì,
che
sì,
devo
sì,
beh,
ma fantastici.
Bastardi senza le parole che diventa i malandrini.
Esatto, poi c'è, mi pare anche Rogue One, una storia tipo di Star Wars, scritto in romano.
Sì, 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 sì,
e
sì,
c'è
bellissimo.
Anche, oddio, aspetta, ne ho messo anche un
altro.
Ce
n'è un altro, ma adesso ho il vuoto.
Anche mi ricordo Star Wars, mi ricordo quello che Bastardi senza gloria. Non me lo ricordo.
Però adesso
vabbè,
non me lo ce lo dobbiamo rivedere.
Sicuramente, sicuramente ce la rivedremo molto volentieri questa serie, perché
sì.
ci è piaciuta molto. Va bene, Manuela, ti ringrazio.
Grazie a voi.
Grazie, grazie mille. Ci sentiamo in una delle prossime puntate, come sempre.
Perfetto, dai, allora alla prossima.
Alla prossima.
Buon proseguimento.
Ciao,
ciao,
ciao, ciao.
Contemporato il termine mancarsi, perdersi davvero senza ritrovarsi. Nella notte brilli anche da 100 passi. Io mi incazzo e ridi ma con gli occhi bassi. Guardarti è un po' come guardare indietro. E canto i Beastie Boys nella metro. Tutti i miei sogni dentro un super attico. Non ci pensavo su nemmeno un attimo a fare a meno di te. L'amore con i finestrini chiusi, i corpi fra i sedili confusi. Farlo fingendo d'essere due sconosciuti. E adesso che nemmeno mi saluti. Amore vaffanculo. Da ragazzino mi reggevi il fumo. Mi leggevi dentro come nessuno. E forse è vero che ne ho fatte di cazzate. Però t'ho amato sempre, te lo giuro. Ehi, hey, io non lo so cos'è che non va in me stasera. È come se si fosse rotta la città. Per due come noi scappati presto dal quartiere, e che adesso non sanno nemmeno più come si fa a stare insieme male. Se non ricordo male, ti ho dato tutto di me, forse ti ho dato il peggio di me, che tanto il meglio era uguale. Ora che piangi a fare tutte le cose migliori, peggiori l'ho fatte con te. Ma solo il meglio non vale. Tu c'hai l'anima pure, i piedi freddi. Io la pelle dura e poca cura dei difetti che ti vanno stretti. Eppure se ti specchi, ti perdi la bellezza, quella vera che stasera solo tu rifletti. E qualche volta sbagli il nome, ferisci tutti sì ma nome. E se lo chiedono rispondo, che in fondo ci avevamo ragione. Cos'è che non va in me stasera? È come se si fosse rotta la città. Per due come noi scappati presto dal quartiere, e che adesso non sanno nemmeno più come si fa a stare insieme male. Se non ricordo male, ti ho dato tutto di me, forse ti ho dato il peggio di me, che tanto il meglio era uguale. Ora che piangi a fare tutte le cose migliori, peggiori l'ho fatte con te. Ma solo il meglio non vale. E non lo chiederà nessuno, a meno che non sia me. E non lo chiederà.
vederò nessuno, a meno che non sia te. Sì, perché non c'era nessuno, c'eravamo io e te. E siamo sempre da soli come nelle canzoni. Ma stare insieme male non lo sappiamo fare. Ti ho dato tutto di me, forse ti ho dato il peggio di me, che tanto al meglio era uguale. Ora che piangi a fare tutte le cose migliori, peggiori le ho fatte con te, ma solo il meglio non vale.
Allora, sta per iniziare il 62esimo Festival dei Popoli, il Festival Internazionale del Film Documentario, che si terrà qui a Firenze e anche online in contemporanea sulla piattaforma mymovies.it dal 20 al 28 novembre nei cinema La Compagnia, Spazio Alfieri, Cinema Stensen, Istituto Francese e al MAD Murate Art District, e persino, pensate un po', al Teatro Cantiere Floride, al 25 Hours Hotel. La manifestazione, che è presieduta da Vittorio Iervese, diretta da Alessandro Stellino e Claudia Maci, presenterà il meglio del cinema documentario internazionale in un programma di 80 film accompagnati da numerosi ospiti internazionali e nazionali. La prima nazionale, quella che si terrà appunto al Teatro La Compagnia il 20, sabato 20, ci sarà la prima nazionale di Diarios de Otsoga, spero di averlo detto bene. Il film è girato durante la quarantena da Miguel Gomez e Maureen Fazendeiro, su una troupe impegnata a realizzare un lungometraggio durante la fase più acuta delle restrizioni del 2020. La storia di uno dei più grandi album del rock progressivo di sempre, del suo frontman Robert Fripp, in The Court of the Crimson King di Toby Amis, questa è un'altra film in programmazione, e anche il massacro alla Marjorie Stoneman Douglas High School del 2018 nel racconto dei giovani e combattivi sopravvissuti lo si vedrà appunto nel film documentario As Kids di Kim Snyder. E poi c'è anche spazio per il ritratto intimo del poeta Ferlinghetti, scomparso quest'anno, girato in luoghi iconici da di San Francisco e della Bay Area. Poi c'è Lawrence di Giada Diana ed Elisa Polimeni. La più grande comunità di ritiro al mondo per i pensionati agiati in The Bubble di Valerie Blackhemley, e la questione femminile in Egitto con le aggressioni sessuali in piazza Tahrir nel gennaio 2013 in As I Want di Samer Al-Kadi. Quindi mi raccomando, dal 20 al 28 novembre non perdetevi assolutamente questo festival, che è il Festival dei Popoli, uno dei festival più prestigiosi di Firenze, ma sicuramente il festival più importante del film documentario in Italia. Anche per questa settimana, per questo mercoledì, abbiamo concluso. Sono quasi le 19:01. Io vi ricordo che da domani troverete su novaradio.info il podcast di questa puntata, e durante il fine settimana sarà accessibile anche sulle principali piattaforme di stream come Spotify, Deezer, Google Podcast, eccetera eccetera. Ci trovate dappertutto. Noi ci risentiamo mercoledì, vi auguro una buona serata. Adesso c'è il telegiornale.
Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.